What the fuck?
Radio Emilia Romagna. Emilia Romagna Music Commission. Notizie da una regione in musica. A cura di Laura Di Salvo.
Modern Night. Ballare con i vampiri del presente. Oggi vi porto dentro Modern Night, il secondo album di Alex Fernet, uscito per Bronson Recordings nell'ambito del progetto La Zona d'Ombra. È un disco che si muove di notte, tra sole funk, new wave e atmosfere cinematografiche, tra riviera fuori stagione, luci al neon e qualcosa che resta sempre un po' in ombra. Un lavoro che gioca con il passato, ma senza nostalgia. Lo prende, lo trasforma e lo rimette in circolo. Ne parliamo insieme ad Alex Fernet.
Ciao da Emilia Romagna Music Commission, notizie da una regione in musica, il podcast di Radio Emilia Romagna che racconta i progetti, gli artisti e le artiste e le produzioni musicali sostenute dalla legge musica della regione Emilia Romagna. Io sono Laura e oggi sono in compagnia di Alex Fernet. Ciao Alex, grazie per aver accettato il mio invito.
Ciao, grazie a voi.
Allora Alex, tu sei di Bassano del Grappa. Ma questo disco sembra abitare una geografia anche più ampia. C'è il Veneto sicuramente, ma c'è anche la Riviera, la Bassa Romagna. Ci sono notti di provincia che sembrano quasi un set cinematografico. Ti ritrovi in questa mappa? Dov'è che abita Modern Night?
Assolutamente sì. Modern Night nasce proprio un po' da questo sentimento, questo amore per la provincia. Spesso mi è capitato di finire nelle città, non sentirmi parte di quell'ambiente lì, mentre spesso il piccolo paese, la provincia riesce a conquistarmi, quindi è un po' quello che è successo lì a Russi, dove ho registrato, che è un luogo che mi ha segnato, mi ha messo una suggestione molto particolare e sicuramente questa sensazione ha poi definito un po' il sound del disco. Mi ricordo in particolar modo che era un periodo di ottobre e c'era molta nebbia e appunto tutto questo ambiente, questa ambientazione ha fatto sì che il disco diventasse un po' più nebbioso, no? Bassano non è nemmeno una provincia, è una città in provincia di Vicenza e per assurdo in questi posti più piccoli mi trovo bene, riesco ad avere molta più ispirazione. Anche la storia di questi posti mi affascina sempre molto, perché è facile sapere la storia delle grandi città, però è proprio nei piccoli posti dove le storie si fanno più interessanti, più particolari, o comunque sono tutte da scoprire.
Modern Night è uscito a settembre dell'anno scorso e già ha avuto il tempo di essere ascoltato e di vivere anche sui palchi, compresa l'esperienza Eurosonic a Groningen. Come senti che è cresciuto in questi mesi e come te lo senti addosso dopo che gli hai dato anche forma dal vivo?
Allora, sicuramente ha subito un po' una trasformazione suonandolo dal vivo, perché comunque abbiamo dovuto un po' rivedere certi arrangiamenti o certe parti che appunto non si potevano eseguire dal vivo, perché in studio tendo a lavorare da solo e quindi non posso sdoppiarmi e bisogna un po' reinventare il tutto. Sicuramente il live ha preso un po' direi un tiro un po' più post-punk, cioè quella parte lì è un po' emersa. I primi live sono serviti un po' per aggiustare un po' il tiro e ora direi che appunto con la data di Groningen, di Eurosonic, abbiamo un live insomma che funziona benissimo per quanto mi riguarda, e è stato proprio l'apice di tutte queste date fatte da quando è uscito il disco a settembre. Traspare di più la parte anche un po' più istintiva, un po' più diretta, che è quella che alla fine deve coinvolgere il pubblico, che deve colpire, deve essere incisiva fin da subito.
Nel raccontare questo disco tornano spesso immagini molto cinematografiche, questi Luna Park vuoti, jukebox distorti, la riviera fuori stagione. E quando hai iniziato a lavorare a Modern Night avevi già questo mondo visivo in testa, oppure è emerso a poco mentre scrivevi le canzoni?
No, credo sia la prima cosa, prima ancora della musica, sia proprio la prima cosa che avevo in testa, nel senso che spesso quando lavoro a un disco, prima ancora di pensare alla musica, penso a una sorta di estetica, una sorta di sound che deve avere il tutto, un po' prendendo anche spunto dal primo disco Lucida Notte, facendo un po' una cernita di ciò che era andato bene, ciò che era andato meno bene, o comunque ciò che mi aveva convinto di più. Avevo voluto proseguire sulla strada che avevo appunto già preso un po' con quel disco lì. Per esempio, mi viene in mente il singolo Phantom of the Club, che comunque parla di un fantasma che vive dentro una discoteca, e ho preferito prendere quella parte lì, quella direzione lì, e amplificarla, renderla un po' più forte. Quindi assolutamente questa idea di Luna Park vuoti, luce neon che è tremolante, quindi comunque un'estetica sì funk disco, però appunto distorta, un po' thriller. Ecco, sicuramente questa è stata proprio la prima idea di Modern Night, da cui poi è nato tutto il resto.
E in un'epoca in cui molti dischi vengono costruiti in maniera super pulita, ipereditata, tu invece hai deciso di lasciare spazio a una dimensione più organica, c'è una produzione molto viva, si sentono batterie suonate, pianoforti imperfetti, sinte che non stai troppo a lucidare. Perché ti interessa mantenere questa dimensione meno artefatta del suono?
Allora, beh, ha a che fare appunto con questo lavoro, nel senso che con questo disco volevo far uscire, far trasparire un po' questa componente, che comunque è una componente che mi accompagna un po' da sempre. Ho sempre comunque suonato dal vivo e ho registrato molti dischi in presa diretta, quindi ho optato per registrare le batterie e lasciarle comunque così come erano le take, senza fare tagliacucci, o per esempio sì, abbiamo registrato il basso e la batteria in presa diretta senza poi fare sovraincisioni. E sì, credo che fosse necessario per rendere alla fine quel suono che avevo in testa, quindi sono tutte scelte che si fanno sempre in funzione di un'estetica che sia in testa. Per esempio anche la scelta di registrare su tape, su nastro, quindi con delle macchine analogiche, in questo caso non è tanto per dire no, io voglio recitare come una volta per dimostrare che so suonare senza fare errori e dover poi col computer sistemare. Proprio per una scelta estetica, in quanto il nastro conferisce comunque un certo sound alla registrazione, che era comunque il sound che volevo ottenere.
E nel disco si sentono tante tracce del passato, quindi soul, funk, new wave, e si capisce però che non è un'operazione nostalgica nel senso classico. Quale tipo di passato hai scelto come riferimento?
Allora, alla fine questo disco inevitabilmente suona anni 80, diciamo, però il passato a cui ho fatto più riferimento, per assurdo, sono gli anni 60. Abbiamo cercato di registrare la batteria come faceva la Motown, poi ovviamente abbiamo voluto modernizzare la cosa, perché non mi piace proprio fare le cose tali e quali senza dare un tocco anche di contemporaneità. Quindi l'abbiamo in un certo senso ingrossata questa batteria, l'abbiamo pompata, però anche la scelta di certi riverberi sono proprio quelli tipici degli anni 60. Quell'immaginario lì è quello che più ha influenzato questo disco. Poi sicuramente tutta una musica del passato, però che, come dicevo prima, no, la provincia a volte è capace di ispirare di più rispetto alla grande città. Allo stesso tempo mi ha ispirato di più tutta quella musica veramente underground, la musica dei sette pollici rari, come dire, lavoro in un negozio di dischi dove a volte saltano fuori questi gruppi veramente sconosciuti, e anche l'estetica di tutti quei gruppi lì, sia per quanto riguarda l'artwork, ma proprio anche le musiche stesse, che a volte sono più, rispetto ai classici dell'epoca, risultano magari un po' di seconda mano, meno cool, però quella cosa lì, quell'errore, quel difetto è proprio quello che in realtà mi piace della musica underground, e che ha sicuramente ispirato questo disco. Cioè, è come se un po' volutamente volevo che suonasse underground, pur comunque cercando un sound che fosse, diciamo, pop, ed è un po' uno simbolo.
Sì. Per Modern Night hai scelto anche di lavorare in modo molto coerente, appunto, dal punto di vista sonoro, quindi con gli stessi settaggi, gli stessi strumenti, anche stesse microfonazioni. Quanto è importante per te che un disco abbia un'identità sonora molto compatta?
Allora, è sicuramente fondamentale, secondo me. Cioè, almeno mi piacciono i dischi che dall'inizio alla fine hanno un carattere ben preciso, che però cioè, questa cosa non necessariamente si raggiunge tenendo sempre gli stessi suoni, no? Tipo appunto gli stessi microfoni, gli stessi amplificatori. Ma ci sono anche dei dischi dove ogni singola traccia magari ha non dico un produttore diverso, però delle scelte di produzione molto diverse, e ciò nonostante disco, l'album, alla fine complessivamente può suonare in modo compatto, unitario. Per questo disco, come dicevo prima, è stata una scelta un po' a tavolino, però credo che l'obiettivo si possa raggiungere anche appunto facendo scelte di produzione diverse. Ciò che alla fine conta, secondo me, appunto che comunque un album abbia un'identità propria, in particolar modo ora che gli album sono un concetto un po' superato, forse, perché una volta era facile, no? Cioè, alla fine la band andava in studio, registrava tutto in presa diretta, tutto il disco, poi lo mixava, quindi per forza di cose il disco suonava bello, compatto. Adesso che abbiamo la possibilità di registrarci in casa, di registrare tanti singoli e poi unirli in un album, o avere a che fare con più produttori diversi, cioè è più difficile ottenere questo risultato, che però ritengo sia abbastanza importante.
E poi c'è questo personaggio appunto che attraversa tutto il disco, il Sunlight Vampire, che è una figura un po' fantasma, un po' metafora, che osserva il mondo da una posizione laterale. E chi è che è questo personaggio? È una maschera narrativa o è anche un modo per parlare di te?
Ma è sicuramente un modo per parlare di me, però è anche un modo per parlare di altre persone. Lo vedo più come una metafora e racchiude anche quello che ho appena detto rispetto alla provincia e alla musica underground. Questa figura che arriva dalla provincia e ascolta musica underground, lo vedo più come una figura che alla fine impersona tutto questo concetto. Ero molto affascinato, comunque interessato in quel periodo quando stavo scrivendo più che altro i testi, rispetto al fatto, no, che alla fine noi tante volte siamo con noi stessi, possiamo essere delle figure in contraddizione, no? Cioè il Sunlight Vampire è un vampiro però che vive alla luce del sole, e quindi se noi pensiamo a noi come dei vampiri e al mondo come una spiaggia bellissima con appunto la luce solare, e dopo nel testo si cita l'acqua salata, no? Che brucia le cicatrici, ci rendiamo conto che alla fine siamo queste figure, no, immortali, molto affascinanti, però in un mondo appunto dove va tutto nella direzione opposta a noi. È una figura che ha tante sfaccettature e che sicuramente vuole raffigurare proprio in maniera, come dire, visiva tutta la contraddizione di cui ho parlato nei testi.
Appunto, venendo ai testi, cioè, come hai detto prima, tu parti da un'estetica, da un immaginario, e poi arriva il suono, e poi qual è il tuo processo creativo? O qual è stato, insomma, per Modern Night?
Allora, prima viene sicuramente appunto questa idea, no, di come deve essere il disco. E una volta che ho più o meno questa idea, che io dico estetica, no, in testa, a quel punto scrivo la musica, o comunque è un po' un processo che va a pari passo, perché man mano che penso a questo sound, poi effettivamente anche il momento in cui ho la chitarra in mano e mi escono un po' questi giri così, e poi nasce in testa una melodia che è la linea vocale, che però non ha parole, e poi su quella linea vocale lì cerco di incastrare i testi che scrivo in un secondo momento. Cioè è come se fossero due processi creativi completamente diversi. Mi viene un po' difficile scrivere direttamente un testo su una canzone, cioè cantare già qualcosa. Cioè mi viene da cantare una linea melodica sulla quale poi vado ad adattare una poesia che ho scritto magari, o una lettera, cioè un qualcos'altro che ho scritto. E quindi lì c'è tutto un processo dove devo ovviamente far entrare tutte le cose su questa linea, quindi a livello di sillabe, di metrica e anche di rima.
E che tempo di gestazione ha avuto Modern Night? Quanto tempo ti ha preso?
Allora, direi un anno, un po' di più forse anche. Appunto perché magari le cose che ho scritto le avevo già scritte, no? Erano delle poesie scritte qua e là. Poi la musica prettamente un anno circa, quindi direi un anno e mezzo. Poi se si considera che da quando avevo il master in mano è passato un altro anno quasi, potrei dire che alla fine è un processo che impiega 2 anni, ma questo un po' ormai è un po' una regola. Le persone che suonano sanno che da quando inizia a scrivere un disco a quando esce il disco, comunque ce l'hai in mano un ipotetico vinile, passano 2 anni. Per forza di cose, questi sono i tempi alla fine.
E Modern Night è uscito per Bronson Recordings nell'ambito del progetto La Zona d'Ombra. E raccontami che tipo di relazione si è creata con il Bronson e anche in che modo ti ha accompagnato nello sviluppo di questo disco.
Allora, se non ricordo male, noi avevamo suonato al Bronson nel 2020. 24. In realtà ho sempre frequentato il Beaches Blue, mi ricordo quando ero ragazzino con i miei amici andavamo si prendeva la macchina e la tenda e si andava al Beaches Blue, quindi conoscevo già ovviamente tutta la realtà di Ravenna, però poi una volta che suonato lì, comunque ho conosciuto meglio proprio l'etichetta Bronson e chi ci lavora. E sì, direi che ci siamo trovati da subito bene, o comunque quando poi si è presentata questa possibilità di lavorare assieme, da parte mia non c'è stata nessun dubbio, nessuna esitazione. Anzi, cioè, ero veramente felicissimo di questa proposta, perché era anche un po' quello che cercavo, cioè è proprio stato è caduto proprio a pennello. E poi artisticamente devo dire che è stato incredibile, non c'è stato nessun tipo di, cioè ovviamente sì, il consiglio c'è sempre, sempre la Bronson ha sempre detto la sua, però mi ricordo che mentre registravo il disco, appunto, mi hanno lasciato veramente la carta bianca, no? Cioè, comunque il disco è stato prodotto da loro ed è stato veramente incredibile come a livello artistico io fossi stato assolutamente libero di fare ciò che volevo, e questo è molto bello perché significa che c'è anche una grande fiducia. E mi ricordo che avevo fatto anche delle battute a riguardo, no? Quando mi era stato chiesto: allora come sta andando? Che disco stai facendo? E io mi ero messo a ridere perché ho detto: cioè, incredibile che voi mi state producendo un disco e non avete la più pallida idea di cosa io stia combinando là dentro. Fa riflettere sul fatto che veramente c'è stata una grande fiducia, e questa è una cosa veramente bellissima. E poi anche post disco, comunque, la collaborazione continua benissimo, mi trovo molto bene, e stiamo lavorando bene, e adesso anche grazie sempre a Bronson Produzioni stanno arrivando delle date di cui sono veramente contento, anche poi ovviamente grazie a Emilia Romagna Music Commission, che ha a che fare direttamente con questa etichetta, quindi è un po' tutto un pacchetto di cui sono veramente contento e che ha lavorato bene.
Hai appena raccontato che quando, insomma, che già da tempo prendevi la tenda per andare a Beaches Brew, ed è fresco fresco di annuncio oggi la lineup dell'edizione 2026 di Beaches Brew, che vede anche te tra i protagonisti di questa edizione. Sei contento?
Assolutamente sì, infatti la prima cosa a cui ho pensato quando mi è stata detta questa cosa, no, che avremmo suonato Beaches Brew, è stato pensare a quando si partiva così, e si partiva con gli amici, pensavamo: wow, che festival incredibile, più bello d'Italia, poi è gratuito in spiaggia, con musica da tutto il mondo, e non avrei mai detto, no, in un certo senso, di un giorno suonarci. Cioè, se penso all'Alex di 20 anni, chi l'avrebbe mai detto che 10 anni dopo ci sarebbe finito? Quindi è assolutamente una cosa che mi rende felicissimo.
L'altra esperienza importante che hai accennato all'inizio è stata quella di Eurosonic a Groningen, che è davvero uno degli appuntamenti più importanti per la musica europea. Che cosa ti ha lasciato quell'esperienza, e che effetto ti ha fatto portare Modern Night in un contesto così internazionale?
Mi ha fatto riflettere, cioè vedere una realtà così, cioè quando ho visto un intero campeggio prenotato per chi suonava, una mensa così e centinaia di band nella stessa sera, in più venue, nella stessa città, veramente sono rimasto colpito anche di come fossero veramente organizzati benissimo, perché è andato tutto super liscio. Quindi mi ha fatto riflettere su come, appunto, anche in altri posti le cose siano diverse. Cioè, quando suoni in una realtà così rimani indubbiamente colpito, almeno da italiano, comunque da una persona che ha suonato già all'estero, ma non così tanto, comunque. È un po' questa cosa mi spiazza sempre un po'. E poi, beh, sicuramente tanta voglia di suonare, di tornarci all'estero a suonare. E noi comunque ci siamo resi conto che questo live qua, alla fine, in tre, con tre trolley, prendiamo un volo e lo facciamo. Quindi una volta finito il live, che è andato benissimo, appunto, mi sono reso conto di come abbiamo un live che potenzialmente è figo, perché possiamo andare in qualsiasi posto con tre trolley e suonare e spaccare. Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo di fare un live figo e semplice da portare in giro.
Allora, infatti mi hai anticipato la domanda successiva che avevo da farti, però te la faccio ugualmente, perché ti volevo dire che, appunto, io ero lì a Groningen ed è stata veramente una goduria vedere la reazione del pubblico, che a un certo punto era solo ballare, 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 me compresa, e quindi tutta l'energia che c'era sul palco era assolutamente speculare con quella del pubblico. È stato veramente figo, sì.
Sì, anche perché abbiamo preso un volo prestissimo, abbiamo fatto tutta la giornata lì ad aspettare, e quindi quando anche succedono queste cose, no, che c'è questa attesa un po' infinita, un viaggio comunque lunghissimo, perché vai in aeroporto, in macchina, prendi la navetta, prendi il volo, poi lì prendi bus, treni, navette, quindi in un certo senso dentro di te, cioè, è comunque non solo me, ma anche l'ho percepita con i due ragazzi che suonano con me, c'era un po' questo sentimento di spaccare, perché cioè abbiamo fatto tutta sto viaggio, aspettato così tanto questo momento che cioè cosa facciamo adesso? Facciamo schifo? No, bisogna dare il massimo. Credo da parte nostra che sia stato così bello proprio perché eravamo carichi come delle molle.
Allora, adesso io sono un giochino. Allora, se potessi mettere in una valigia solo 3 canzoni di Modern Night prima di andare in un posto dove non potrai più ascoltare musica, oh, hai solo quelle 3 canzoni lì. Quali scegli e perché?
Allora, dico subito Be My Memory, perché c'è un po' una parte lenta, che almeno c'è un po' di variazione, perché sennò se devo portare tre hit dopo per sempre, ascoltare solo quelle, dopo un po' ci si stanca, almeno così c'è un po' di varietà. Quindi quel pezzo lì, Be My Memory, e poi dai, mettiamo Hey Lady, visto che comunque è il singolo del disco e che è il brano anche che ha più è stato più ascoltato. E vediamo un po', ma Comfort Zone, dai, altro singolo, anche perché appunto almeno se sono in un'isola deserta c'è un brano che mi parla di una comfort zone e quindi diventa una situazione più comfort.
Poi magari nell'isola deserta ti inventerai qualcos'altro, perché sennò davvero ti scemo. Allora, adesso ti faccio un'ultimissima domanda. Che cosa altro ti aspetti da Modern Night, anche se immagino sarà suonarlo? E soprattutto, sai già che cosa verrà dopo?
Da Modern Night mi aspetto altri concerti. Beh, già ne stiamo fissando per quest'estate, date comunque di cui sono molto contento, tutte situazioni molto belle. E poi mi aspetto, non è che mi aspetto, ma allora più mi auspico di suonare di più e ancora all'estero. Ma questo è sicuramente, non so quanto posso spoilerare, però sarà forse una sorta di sequel, ecco, diciamo così, non svelo altro, quindi sicuramente ci saranno altri sviluppi che arrivano da questo disco. E invece cosa ci sarà dopo? Ma sicuramente un terzo disco che non ho ancora iniziato a su cui non ho ancora iniziato a lavorare, ma come si diceva prima, rispetto al processo creativo, proprio in questo momento sto individuando quella prima componente, no, estetica, di come deve suonare, di che disco dovrà essere, di cosa voglio parlare. Queste cose qui le sto appuntando adesso, quindi poi una volta che sarà più chiara questa cosa inizierò anche a scrivere la musica. Quindi ecco il dopo.
Ovviamente consiglio a tutti quelli che ci ascoltano di seguirti, soprattutto di seguirti nella stagione live, perché c'è da divertirsi tantissimo. Sarò la prima a venirti a sentire a Beaches Brew, che penso che sia veramente uno dei festival più interessanti che ci siano in Italia. Ti ringrazio tantissimo, Alex, in bocca al lupo per tutto.
Grazie mille a te, Laura, e a Emilia Romagna Music Commission, e ci vediamo a Beaches Brew o comunque in giro, insomma, ci saranno altre date.
Grazie, Alex.
Se i vampiri del presente esistono, forse ballano proprio qui dentro. Io sono Laura e questo è il podcast Emilia Romagna Music Commission, notizie da una regione in musica. Ascoltiamo The Night Drive e appuntamento alla prossima puntata.